ai microfoni di Mia Radio il padrone di casa, Sua Eccellenza Monsignore Augusto Paolo, il nostro arcivescovo. Siamo più o meno arrivati a un giro di boa, se vogliamo dirla così con questa metafora, di questo primo anno del suo episcopato. Sono appena trascorsi 6 mesi. 6 mesi di pellegrinaggio, forse vorrei dire quasi di maratona, perché ha avuto modo di scorrere in lungo e largo la nostra diocesi, ma proprio per incontrare tutte le realtà, o almeno quasi tutte evidentemente, ma sicuramente quelle più significative del nostro territorio diocesano. Parlo sia di comunità parrocchiali, ma anche di associazioni, movimenti e di tutte le altre realtà afferenti al mondo ecclesiale della nostra arcidiocesi. Allora, se vogliamo un'impressione iniziale, che forse è difficile anche sintetizzare così in poche parole, ma che magari può dare significato a un'emozione, no, che ha suscitato questa prima full immersion nel nostro tessuto diocesano.
Bene, intanto un caro saluto a chiunque ci ascolta. E caro Don Giuseppe, no, non tanto il padrone di casa, ma insomma uno dei servitori di questa grande realtà che è la nostra diocesi, la nostra chiesa di Siena, Colle e Montalcino. E sì, 6 mesi intensi, senza dubbio, e proprio perché un po' è nel mio stile, e ci ritrovo tanto anche dei miei 4 anni di vescovo a Roma, quindi credo che sia importante oggi come oggi incontrare, cioè esserci, perché non, credo non sia più il tempo di governare, di avere delle responsabilità al chiuso di un ufficio, e quindi bisogna starci in mezzo alle situazioni, anche perché solo così hai modo di rendertene conto in maniera un po' più diretta. Senz'altro è stata una, ed è tuttora una full immersion, che mi ha portato a toccare, posso dire in alcuni casi veramente solo toccare, un po' tutte le zone della diocesi, quindi tutte le realtà, le comunità. In alcune magari più spesso, beh, a Colle sarò venuto almeno 12-13 volte, quindi questo è un segno anche di vivacità, insomma, di alcune comunità, ma anche in quelle lontane, quelle che sono un pochino più decentrate rispetto proprio al centro qui di Siena, ho cercato di esserci. La sensazione è quella di essere davanti a una realtà anche molto diversificata. Un conto è Siena centro, un conto è Colle, Poggi Bonzi, Montalcino, eccetera. E ancora un'altra situazione ancora la ritroviamo nei paesi al sud, cioè sulla Miata. È una realtà molto diversificata, molto ricca di tante cose, cioè di tante esperienze, di tanta laboriosità, devo dire, anche di tanta voglia di fare, senza illudersi. Non voglio adesso dipingere tutto così in maniera ideale, no, astratta, illusoria. L'impatto è veramente bello, l'impatto è veramente significativo, la gente la trovo straordinariamente aperta e accogliente, e quindi anch'io cerco di essere sempre me stesso, quindi come sono sempre stato, e di capire, leggere, insomma, guardarmi intorno, cercare di appunto promuovere, animare, sostenere. Questo credo sia un po' il compito, il servizio che un vescovo deve fare nella sua chiesa, nella sua diocesi, e questo spero, insomma, di riuscire a farlo. È un inizio, quindi si trattava anche un po' di prendere le misure, di capire chi avevo intorno, e come ovvio e come naturale nei primi tempi è un periodo di studio reciproco, di capire chi sono innanzitutto i sacerdoti che ci sono, chi siete voi in fondo, come siete, quanto siete diversi l'uno dall'altro, e anche poi la gente, i laici impegnati. Trovo tante forze laicali anche molto disponibili, trovo anche tanto volontariato, forse un po' da riorganizzare, da mettere insieme per ottimizzare, come ho detto già altre volte, tutta questa energia positiva che c'è, che bisogna certamente canalizzare perché frutti ancora di più.
Nel suo, diciamo, discorso programmatico, se vogliamo dirla così, ma diciamo meglio, nell'omelia di apertura dell'anno pastorale ha voluto dare un paio di indirizzi fondamentali per la vita della comunità diocesana. La prima è stata l'elemento della comunione, a partire dalla comunione nel presbiterio, la comunione di servizio tra gli uffici pastorali, la comunione di tutte le comunità del territorio. La seconda è l'attenzione alle vocazioni, in modo particolare un'attenzione di preghiera, intendendo veramente in senso ampio la parola vocazione, a partire quindi dalla vocazione al servizio ministeriale nella Chiesa, quel sacerdozio, ma anche la vocazione alla vita consacrata, le vocazioni speciali che ci sono nella Chiesa e anche la vocazione a essere famiglia che costruisce il regno di Dio all'interno delle nostre comunità. Ecco, questi due pilastri mi sembra che abbiano caratterizzato, che evidentemente rappresentano un po' la visione che si è fatta della nostra Chiesa.
Sì, credo che siano attenzioni ormai necessarie un po' dovunque e quindi anche in modo particolare qui. E come dicevo, come mi è capitato di dire anche altre volte, anche a voi sacerdoti, oggi non penso più a chissà quali discorsi, quali programmi pastorali articolati, temi, controtemi. Credo che sia necessario ripartire un po' da questa relazione di base. Una relazione che deve cercare, sforzarsi di essere una relazione comunionale, innanzitutto tra noi sacerdoti, perché in questo noi realizziamo la base per costruire le nostre comunità parrocchiali, le nostre comunità cristiane. La comunione tra i sacerdoti è un elemento di, come dire, di supporto, è un elemento forte, è un po' come dire mettere, costruire una comunità poi parrocchiale su un solido fondamento. E quindi questa attenzione. Il resto è quello, questa attenzione, questi quattro ambiti vocazionali, innanzitutto di preghiera, perché non dobbiamo e non possiamo dimenticare che intanto le cose noi le dobbiamo chiedere con insistenza a Dio. Questo è uno dei messaggi fondamentali che il Vangelo ci lascia. E proprio perché ci sono varie forme di vocazioni ed è su queste che si costruisce la Chiesa e anche il futuro della Chiesa, ho ritenuto insomma opportuno, inteso sia come preghiera, quello giustamente come dicevi, cioè pregare per le vocazioni al sacerdozio, al diaconato, alla speciale consacrazione, al matrimonio, ripensando il matrimonio di fatto come è, cioè una vocazione a tutti gli effetti della vita della Chiesa, ma anche indicando soprattutto a voi sacerdoti, ma anche a tutti i laici impegnati, penso anche ai catechisti, agli operatori che sono a contatto anche con i più giovani, cioè di avere questa attenzione, quest'occhio particolare per aiutare a individuare anche un percorso di vocazione, affinché ogni persona, ogni sacerdote innanzitutto, ma anche religiose, laici che hanno compiti educativi nelle parrocchie, possano aiutare in particolare le giovani generazioni ad essere orientati nella loro vocazione. Quindi da una parte l'impegno della preghiera, ma dall'altra parte un impegno ancora più, sempre concreto voglio dire, ma altrettanto importante, come quello di un'attenzione e quindi un aiuto al discernimento. E su questo, cioè, non ci dobbiamo esonerare da questo impegno, cioè come dire, sì è vero che la vocazione la manda il Signore, ma io devo fare di tutto perché ogni persona sia messa in grado di capirla, di comprenderla e anche di dare una risposta nella libertà massima sovrana che è e resta a tutte le persone, però per poter rispondere nel modo migliore a questa chiamata di Dio.
Recentemente in un'intervista ha usato questa espressione parlando di un'auspicata maggiore professionalità nell'esercizio del ministero pastorale. Può esemplificare cosa intende con professionalità in questo senso?
Ma anche qui, guardandoci intorno, ci rendiamo conto che oggi non si può più concepire il sacerdozio, cioè l'esercizio del sacerdozio ministeriale, come potremmo dire alla buona, come poteva essere magari una volta, no? Il sacerdote accolto da tutti, pacioccone. Certo, questo non significa annullare le caratteristiche che ogni persona ha e soprattutto non significa esaltare alcune qualità a discapito di altre. Sappiamo bene che evangelicamente la semplicità vince su tutto. La preghiera di Gesù rivolta al Padre, in cui ringrazia Dio di aver rivelato queste cose ai più piccoli e più semplici, non ai sapienti e dotti, ci fa capire, no, alcune linee di fondo del pensiero, dell'insegnamento di Gesù. È pur vero che oggi una realtà così carica e anche così in qualche modo, diciamo, preparata in senso lato, non è solo, anzi il problema è a volte che c'è una scarsa cultura, perché c'è un bruciare tante tappe, perché un vedere, sentire tante cose in maniera troppo veloce, è necessario secondo me anche un esercizio del ministero vissuto in maniera proprio intelligente, e oso dire un termine che uso spesso, sempre un termine evangelico, un ministero vissuto in maniera strategica, cioè dove le scelte che faccio come prete in una parrocchia, in un contesto umano, devono essere strategiche, cioè pensate alla luce di una risposta o di una qualche situazione particolare, perché oggi non siamo l'unica agenzia educativa, ma siamo una tra le tante a cui ancora un po' di gente si rivolge, e noi dobbiamo fare questo passaggio inevitabilmente. Anche un'altra espressione che ho usato spesso in questo periodo, e noi, soprattutto noi preti e chi opera proprio nell'ambito della pastorale, accorgersi che bisogna passare da un ministero fatto essenzialmente di gestione a uno fatto di missione, cioè dalla gestione alla missione. Non solo il gestire determinate strutture, determinate cose, anche determinati impegni, ma inventare, cioè una pastorale che sia meno ancorata al peso di una struttura, perché io considero, lo dico sempre, questo sono anni e anni, l'ho vissuto in prima persona già da parroco più di 20 anni fa, avere una struttura è bello perché tu c'hai ambienti, spazi, puoi fare tante cose, ma è anche una grande croce perché è un peso. E allora trovare un punto di equilibrio tra questa gestione, ma poi far vivere, cioè l'animazione e il coinvolgimento delle persone, per non solo per essere aiutati, ma per far scoprire a ciascuno la sua vocazione, credo siano un po' questi gli ambiti. E quindi da qui l'esercizio di una professione, sempre una professione, l'esercizio del ministero sempre più qualificato, cioè di una preparazione attenta, accurata, e quindi anche la nostra personale formazione permanente, non dimenticarsi mai che dobbiamo continuamente aggiornarci, dobbiamo cercare di leggere, di confrontarci su, il più possibile su alcuni temi, e non accontentarci di mandare avanti una realtà, anche una parrocchia stessa, come abbiamo sempre fatto, no? Così, in maniera automatica, tanto va dove va il vento. No, cioè questo secondo me, ormai la vita pastorale va ripensata e reinventata continuamente. Non c'è una soluzione, certamente non ce l'ho io, però certamente tanta fantasia bisogna mettere in campo.
La geografia della nostra diocesi è una geografia particolare, una diocesi diciamo piuttosto allungata, una diocesi molto estesa in proporzione al numero degli abitanti, e anche con diverse forme di collegamento, diciamo più agevoli nella zona nord, meno agevoli nella zona sud della diocesi, e caratterizzata da Siena, che è il baricentro, ma non solo, non tanto dal punto di vista geografico, ma sicuramente dal punto di vista identitario, cioè una città che ha rivestito le vesti di capitale europea nella storia, per la sua significatività e per la sua cultura, oggi mantiene un'identità così forte che anche a livello diocesano rischia di fagocitare un po' tutto il resto della pastorale, cioè il rischio che ci sia una pastorale sienocentrica. Lei ha avuto questa impressione e pensa che ci possano essere anche delle strade diverse per cercare di mantenere attenzione a alcune zone del nostro territorio che magari sono vivaci, particolarmente vivaci pastoralmente, oppure magari sono particolarmente depresse proprio perché non godono di determinati servizi, anche di infrastrutture?
Sicuramente accennavo all'inizio di questa nostra conversazione, cioè scherzando, un vescovo amico diceva, anche lui con una diocesi diciamo caratterizzata in questo modo, in maniera molto diversa da una parte all'altra, diceva: ecco, forse la mia deve essere una diocesi federale, cioè fatta di federazioni. E credo che certe caratteristiche non si debbano e non si possano annullare, cioè non si può far finta che ci sia una distanza, che ci siano più di 100 chilometri tra il nord e il sud della diocesi, dove c'è una storia diversa, dove ci sono tradizioni diverse. E credo che l'obiettivo, anche nell'unità di una stessa chiesa, non sia quello di appiattire o di portare tutti al centro, di far venire tutti a Siena per delle cose, no, anzi, nel rispetto e con intelligenza, sviluppare alcune situazioni lì dove la gente vive, perché così la gente sente il valore della sua appartenenza alla chiesa. Dove ci sono delle eccessive chiusure, dove c'è un... che diventano poi un provincialismo esasperato, cioè allora lì bisogna aiutare un po' a uscire fuori, no? Perché è l'altro pericolo, ma è un pericolo che anche una città di grande tradizione, che come appunto dicevi ha una fortissima identità, può rischiare di avere, e quello della chiusura. Nello stesso tempo, secondo me, si tratta di mettere proprio così, in gioco tanta fantasia. Io lo dissi questo anche all'inizio, anche nella riflessione di apertura dell'anno pastorale, un momento di inizio, ecco, che era quello, cioè inizieremo, e penso anche i prossimi anni, invitando tutta la diocesi, tutti a venire, cioè a trovarsi insieme una volta all'anno. E un altro momento sarà, e spero che sia, e sempre più e sempre meglio, quello delle feste di Santa Caterina, che è una santa che credo debba veramente continuare ad essere un perno veramente importante e significativo, non solo per noi, ma anche per tutto quello che rappresenta, da patrona d'Europa, addirittura per tutta l'Europa. E questo credo che, a partire da qui, da questo centro che è Siena e da questa realtà che è la chiesa di Siena Colle Montalcino, spero che veramente la forza trainante di Santa Caterina veramente possa toccare, insomma, direi banalmente tutto il mondo, ma insomma anche la realtà che è fuori, anche la realtà della regione, anche la realtà d'Italia, d'Europa, perché è così, perché secondo me Caterina qui a Siena e in questa chiesa particolare può dire qualcosa veramente a tutto il mondo.
Ecco, mi riallaccio al suo recente intervento dove, raccontando di essersi incontrato con i sindaci dei comuni della diocesi, ha detto che è emersa in generale una particolare attenzione rivolta alle nuove generazioni. Pertanto, qual è il bilancio, no, alla fine dell'anno della pastorale giovanile, quindi dell'incontro, del suo incontro con i giovani che sono stati fra i primi che l'hanno accolta a Siena al suo arrivo?
Ma certamente positivo, anche se quando noi parliamo, diciamo, usiamo l'espressione i giovani o la pastorale giovanile, noi diciamo una nicchia di giovani, un gruppetto potremmo dire, rispetto ai tanti che vivono in un territorio, perché quelli che poi si coinvolgono in una pastorale giovanile, vuoi nelle parrocchie, vuoi anche nelle associazioni, penso agli scout, all'Azione Cattolica e anche ad altre realtà, molto in gamba mi sembrano i giovani dell'Unità Alzi e altri del Rinnovamento dello Spirito. È chiaro che siamo sempre una piccola parte, e allora, però è una parte senz'altro molto vivace e molto motivata. D'altra parte mi colpisce anche il fatto che anche qui ci siano, che non scopro nulla, nulla di nuovo, ma insomma mi colpisce che anche in un piccolo centro, in una piccola diocesi, ci siano gli stessi identici problemi, sicuramente in misura minore che non in una grande metropoli. Vuoi il problema delle dipendenze, la Veoria, già c'è stato un momento di riflessione molto intenso che è stato fatto, organizzato da una realtà qui ecclesiale della diocesi sulle dipendenze, che avrà uno sviluppo, insomma, che dovrà trovare altri momenti nei prossimi mesi nelle scuole, poi un incontro finale, eccetera. C'è stato quel fatto di cronaca che effettivamente mi ha colpito, no? Di questa mamma di Siena che ha scoperto delle chat particolari nel telefono di un figlio, non so, ricordo 12-13enne, insomma, e giù di lì. Per cui siamo tutti nella stessa barca, non c'è ombra di dubbio. Le proporzioni sono diverse, chiaro, legate al numero degli abitanti. Per cui se da una parte c'è una realtà giovanile molto bella e florida, non ci possiamo dimenticare che c'è un'altra parte di mondo giovanile che non ci intercetta, non ci tocca, che già evade e va dove non dovrebbe a 10, 11, 12 anni. E qui tutto il tema dei social usati malamente, e qui ricordo, ecco, le attenzioni, il campo estivo preparato proprio nella parrocchia Don Giuseppe su questo tema, anche molto intenso, e anche sul quale dobbiamo assolutamente continuare per offrire una possibile alternativa, non per tagliare, perché tanto ormai è un mondo nel quale siamo, cioè sarebbe come dire vogliamo far girare il mondo al contrario, il mondo gira in quella direzione, punto. E allora siamo noi che dobbiamo metterci in quella sintonia e fare in modo che questi strumenti siano il meglio, siano qualcosa di più che non veramente una raccolta di purtroppo di immondizio o comunque di male per questi nostri giovanissimi. L'altra cosa che stupisce molto è che si abbassa sempre di più l'età in cui si cade in queste situazioni. Adesso l'età delle medie, cioè già 11, 12, 13 anni sono l'età critica. E io questo, ripeto, non scopro niente di nuovo, un'esperienza che purtroppo ormai vivo e ho ben presente da parecchi anni. Se superi l'età delle medie indenne, ed è molto difficile, allora 14, 15, 16 anni ce la puoi fare, cioè... ma se alle medie già ti incroci, cadi dentro queste trappole, diventa tutto più difficile, diventa tutto... Questa secondo me è la sfida educativa. Con i sindaci è stato proprio uno dei temi che io ho voluto in qualche modo mettere all'ordine del giorno, perché questo incontro l'abbiamo pensato non tanto come una conferenza su di qualcuno, su un tema da parte di qualcuno, ma proprio come un confronto dove intanto ci siamo presentati e conosciuti. E tra l'altro li ho ringraziati anche perché appunto ho avuto una risposta molto massiccia, cioè praticamente c'erano tutti, ma chi mancava, un paio di sindaci mancavano per ragioni oggettive proprio legate alla non presenza in sede. E quindi ho detto, io credo che uno dei temi potrebbero essere tantissimi, ma quelli che incrociano di più il nostro lavoro ecclesiale e quello vostro come appunto loro, quello dei sindaci come amministratori, era uno dei temi sicuramente quello della formazione, dell'educazione delle nuove generazioni. E non c'è dubbio che ho trovato molto desiderio, intanto un gran desiderio di confrontarsi, perché una battuta che mi ha colpito da parte di più di qualcuno di loro è quando mi hanno detto: ma anche noi siamo soli. Io, come, voi sindaci siete soli, avete le giunte, avete tutto. Eppure, quindi questa è un po' la percezione, no? Che anche tra di loro, sì, è ovvio che si conoscono tutti più o meno. Però insomma c'è stata una risposta molto positiva, richiesta tra l'altro da loro. Ho proposto di vederci una volta l'anno, ho detto no, una volta l'anno è troppo, io sono disponibile, non c'è nessun problema. E adesso vedremo un po', cioè, sempre focalizzando su alcune cose, come spero insomma nei prossimi mesi di incontrare anche altre categorie di persone. Sto pensando, già ne stiamo parlando con alcuni medici, c'è l'associazione medici cattolici, ma al di là della, no, dire proprio come categoria, anche perché tanti di queste figure professionali molto qualificate che magari entrano in pensione possono essere per una chiesa locale una risorsa formidabile da questo punto di vista. Medici, gli stessi, non so, insegnanti, ma per esempio i presidi, ne parlavamo stasera appunto con gli insegnanti di religione, incontrare anche qui i presidi della nostra diocesi sarà sicuramente un altro degli appuntamenti che metteremo in campo. Tutto questo perché a partire da una conoscenza e una stima reciproca sicuramente si può arrivare a un effetto maggiore, a risposte più significative da dare a quelli che appunto, come dicevo, sono i problemi del nostro tempo, soprattutto legati alle nuove generazioni.
Un percorso formativo che queste istituzioni poi devono affrontare anche insieme alle famiglie delle nuove generazioni. Che tipo di situazione ha potuto constatare a livello familiare all'interno della diocesi, nei nuclei familiari? Quali sono le principali problematiche che le stanno particolarmente a cuore?
Ma rispetto alle famiglie, quello che si nota è che anche questi sono i problemi che trovi dovunque. Certamente il nostro è un ambiente, essendo un ambiente, come dire, globalmente, che ha le sue sacche, no, di disagio, di povertà, magari piccoline, è un ambiente mediamente medio borghese, e naturalmente un ambiente del genere tende anche molto a coprire, cioè a non far vedere, per una serie di ragioni anche plausibili. La mia sensazione, anche nel confronto che ho avuto con altri diciamo responsabili, no, della cosa pubblica, è che all'interno delle famiglie ci siano tanti problemi, e ci sono problemi di conflittualità, ma niente di diverso da quello che trovi dovunque, e si trovano anche qui. E allora forse sarà proprio questo il punto. La famiglia oggi vive una crisi globale, non è un problema di Siena. Per cui la famiglia non è più quel riferimento solido, sicuro, no? Che magari si è vissuto nei decenni precedenti. Anche prima, io sono sempre dell'avviso che non è che oggi è un tempo così peggio, così più brutto di altri, per cui ogni tempo c'è le sue. Oggi quello che veramente c'è di diverso è che tutti sanno tutto, perché c'è una ipercomunicazione immediata, che appunto passa attraverso tutti i mezzi possibili e immaginabili. Una volta le cose si sapevano di meno perché non c'era questa diffusione di comunicazione. Però certamente ho trovato anche tante belle famiglie, tante famiglie invece che stanno in difficoltà, in crisi soprattutto relazionale, qualcuna anche in crisi professionale, lavorativa, problemi della fatica, tra virgolette, a trovare lavoro, da parte di un po' dei giovani e anche di lavori magari di persone che subiscono licenziamenti. È ovvio che tutto minimale rispetto a un po' a quello che è abituato a incrociare nella grande città, però i problemi ci sono, insomma. Io quello che dico sempre, di cui sono convinto, è che a differenza della sensazione che si vive nella metropoli, in una grande città, in una metropoli in cui ti sembra di qualunque cosa fai ti sembra di non fare mai nulla, in una realtà più piccola, secondo me, se le forze si uniscono veramente si può fare qualcosa di significativo e di fruttuoso e anche quindi di molto bello.
Ecco, tralasciando un attimo la comunità religiosa, per spostarci sulla Siena laica, recentemente abbiamo intervistato i correttori delle contrade, che ci hanno sottolineato come, nonostante la contrada appaia come un ambiente in parte diverso rispetto alle comunità parrocchiali, come giusto che sia, però all'interno della contrada si vive una cristianità nella solidarietà, nella fraternità, nell'incontro, nelle relazioni. Ecco, che idea si è fatto della vita religiosa all'interno delle contrade?
Dal punto di vista della vita religiosa, dell'esperienza religiosa, è come un po' dovunque, cioè chi ce l'ha ce l'ha e chi non ce l'ha non ce l'ha, cioè chi vive, chi sente questo l'esperienza religiosa come un valore lo vive, lo professa. A differenza della parrocchia però c'è anche, e questo è interessante, che ho notato anche proprio dialogando con alcuni membri, anche con alcuni priori, che anche magari chi non vive una fede, chi dice di non avere fede, però partecipa a determinate celebrazioni, eventi, e questo secondo me non è una cosa da poco. Come per esempio noto sempre che le celebrazioni anche di messe che avvengono in vari momenti nelle istituzioni pubbliche vedono la partecipazione anche di persone che invece sono molto laiche, che non sono religiose o addirittura che dicono di essere atee. Per me è una grande occasione per dire, per annunciare il Vangelo, per dire una parola anche a chi tra virgolette è lontano. Per cui secondo me questa è una grande occasione che noi abbiamo, perché normalmente una persona che non crede in chiesa non ci va. Qui, strano a dirsi, anche chi non crede in chiesa ci viene, magari nella chiesa della contrada, ma ci viene, sta lì, ti ascolta. E questo non è un annuncio, cioè voglio dire, quanto di più significativo e di più bello ci potrebbe essere, no? Anche per un prete o che magari fa appunto un annuncio di fede. Perché poi tu, quando conosci le persone, quindi è chiaro che i correttori, che conoscono bene la gente che va lì alle celebrazioni, alle novene, alle messe, e tu quando conosci una persona magari ci hai parlato individualmente, ci hai colloquiato un po', e tu certamente ti affidi alla grazia di Dio, ma chiedi al Signore che ti dia una parola giusta anche per quella persona, anche per quel cuore, e anche quello che ti dice no, io non credo, è ok, però tu hai davanti una persona che invece in quel momento comunque ti sta ascoltando e alla quale puoi consegnare una parola di Vangelo che poi non sappiamo che cosa produrrà. Però io, un altro esempio che faccio spesso, e questo più a livello, diciamo così, civile o sociale delle contrade, ma se in Italia ci fossero 20 città strutturate in questo modo, ma sai come andrebbero meglio le cose? E mi chiedo ancora, com'è possibile che... Certamente, è possibile perché è una realtà ovviamente, ma che da secoli una città, cioè delle persone concrete, quindi genitori, nonni, progenitori, portino avanti non solo la preparazione o la celebrazione del palio in quanto tale, ma tutto quello che gli sta intorno, cioè la vita della contrada. Personalmente mi colpisce di più la vita di contrada che non, con tutto il rispetto, il palio stesso, che è un evento bello, interessante, quello che vogliamo, ma che sta lì e che finisce lì, inizia, cioè invece la vita di contrada no, perché dura tutti i giorni dell'anno, cioè non è un evento legato a un giorno, è fatta, arrivederci e grazie, è qualcosa che le persone si portano dentro, si portano avanti con tutto quello che, come dicevi, significa solidarietà, contatto, amicizia, vicinanza, poi con tutti i limiti umani, perché è chiaro, niente c'è di perfetto e di assoluto, ma insomma io penso che sia un modello veramente che può essere anche ancora utilizzato, ottimizzato, e veramente diventare un esempio anche significativo per tanti altri.
Eccellenza, ci avviciniamo al Natale, concludiamo questa nostra chiacchierata con un augurio, no? Il Natale è un tempo che ha una valenza estremamente simbolica, anche una serie di tradizioni, dalle tradizioni culinarie a quelle dei regali e così via. Ma per ritornare veramente al cuore di questo evento, che a volte sembra perdersi nella mondanità delle manifestazioni, qual è l'augurio di Buon Natale che ci fa come pastore a tutta la comunità diocesana, ma direi anche a tutta la comunità civile?
Io direi che il Natale in fondo è l'evento, il fatto, no? È la storia di una famiglia che vive un disagio, appunto perché una coppia che vede nascere un bambino fuori di casa, lontano da casa, in situazioni, e si assomiglia, anzi è quasi identica alla storia di tantissime situazioni reali anche del nostro tempo. E allora io l'augurio che faccio è quello che ogni famiglia risenta in qualche modo nel disagio che vive la famiglia di Nazareth i propri disagi, ma anche, esattamente come la famiglia di Nazareth, quella forza, quella carica che per la famiglia di Nazareth è venuta da questo avvicinarsi dei pastori, dagli angeli, insomma da tutto quello che è un po' è rappresentato un po' nella scena del presepe, ma che anche per ogni famiglia che può vivere un momento particolare magari difficile può essere appunto sostenuto dalla presenza di Dio. E quindi l'augurio è che ogni famiglia rimetta un po' al centro Dio, chi già lo fa, chi non lo fa, chi se n'è dimenticato, un po' sulla scia di quello che il Papa ci ha voluto dire qualche giorno fa dicendoci fate il presepe in tutte le case, fate il presepe in tutte le strutture, cioè l'idea è questa, fate in modo che il Signore vi possa, cioè che voi possiate percepire la vicinanza del Signore, perché Lui c'è, ci sarà e ci resterà sempre, e sta a noi accorgerci di questo e quindi dargli quello spazio che è necessario. E quindi il presepe diventa un po' come fu per San Francesco, l'idea era la stessa, una presenza fisica, materiale di oggetti, nel caso del presepe diciamo fatto in casa, quelli che facciamo nelle nostre case, per Francesco di situazioni, cioè in carne e ossa, ma comunque che gli ricordavano dal vivo quello che era accaduto in quel giorno in quella grotta di Betlemme e soprattutto il significato di questo evento, di questa nascita, di questa famiglia unita da un momento molto difficile da una parte, ma anche straordinario, perché una vita che nasce è qualcosa sempre di straordinario, anche se lo consideriamo quasi una cosa così normale. E allora affinché tutte le famiglie possano, pur vivendo nel disagio e nelle difficoltà, ma sperimentare questa grande gioia di cui i Vangeli del Natale ci parlano continuamente, luce, gioia, anche se i problemi c'erano e non mancano, non mancheranno neanche da noi, ma l'augurio è che gioia, luce, felicità possano toccare, accogliere ed essere accolti da ogni persona e da ogni famiglia che vive qui in questa nostra chiesa diocesana e in questa società civile.
Ringraziamo il nostro arcivescovo Giuseppe Acampa,
Gabriele Romaldo,
Mia Radio.